Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano, benvenuti e benvenuta a una nuova puntata di Yesterday's Papers, rubrica che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì sulle frequenze web di Radiograd, Radio Sonar e tutte le altre radio del circuito Gemini Network. Oggi è mercoledì, è 15 maggio del 2024 e prenderemo spunto dagli esiti dell'incontro tra von der Leyen, Macron e Xi Jinping, un incontro potremmo definire trilaterale, in cui effettivamente sul piatto sono state messe molte più cose probabilmente rispetto a quelle che noi potremmo conoscere, poiché sappiamo bene che quando appunto si incontrano questi rappresentanti del capitale internazionale, ebbene le cose più importanti probabilmente rimangono segrete, ed è normale che sia così, trattandosi appunto di un incontro tra come dicevo prima, rappresentanti del capitale, che in questo momento è in fase di aspro conflitto. Ecco, le cose che si sono dette e che appaiono probabilmente sono edulcorate ed attutite rispetto ai veri contenuti. Ecco, si è detto che l'incontro sia nato un po' per indurre la Cina, Xi Jinping, suo rappresentante, a ridurre le minacce nucleari da parte della Russia, a tentare di individuare un canale di dialogo e di riappacificazione, come se solo la Russia volesse la guerra, mentre la NATO e l'Ucraina, rappresentata da Zelensky, invece volesse appunto smettere di utilizzare le armi. Ecco, sappiamo bene che è una cosa che non va assolutamente in questa direzione. D'altra parte si sembra appunto che la von der Leyen abbia richiesto a Xi Jinping di limitare l'escalation dal punto di vista ancora una volta nucleare dell'Iran, proprio per evitare che si estenda il conflitto. Questo è quello che i media ovviamente vogliono restituirci, come se appunto i cattivi stessero dalla parte asiatica e i buoni teoricamente pacifisti come la NATO sappiamo non essere, appunto, siano dall'altra parte. Ma in realtà, ecco, quello che ci piace un po' discutere con chi ci ascolta sono le questioni più importanti, perché poi, ecco, dietro a una conflittualità che ovviamente assume una forma di grandi gruppi dal punto di vista spaziale, geografico, abbiamo detto tante volte, individuabili con le aree valutarie rispettivamente legate a dollaro e a valute asiatiche, in particolare allo yuan in questo periodo. Ebbene, ecco, appunto, si è parlato di questioni strutturali, oltre di queste che possiamo definire sovrastrutturali, molto più vincolate a questioni ideologiche. Insomma, il problema è sempre ancora lo stesso, quello che da un quarto di secolo purtroppo mette in difficoltà le economie occidentali, ossia che il polo asiatico, rappresentato in questo caso dalla Cina, è l'unico luogo probabilmente del mondo in cui l'economia cresce in maniera soddisfacente. E allora la guerra economica, che poi si è tradotta in guerra militare, che ha cominciato probabilmente anche lo stesso Xi Jinping in un ambito di concorrenza capitalistica nei confronti degli Stati Uniti d'America, evidentemente hanno risposto anche già all'epoca di Biden, comincia a essere più importante da manovrare. Perché nel frattempo l'accumulazione di capitale, anche durante il periodo pandemico, nonostante le politiche fiscali estremamente generose, in altri termini, nonostante appunto l'apertura di enormi canali di liquidità regalati dallo Stato e pagati da noi ovviamente alle imprese private, ci troviamo nuovamente in una situazione di assoluta stagnazione, o quasi. Il PIL, che per la prima volta, l'abbiamo detto tante volte, non va oltre il 3% a livello mondiale come crescita rispetto all'anno precedente. E quindi si cerca di dare una visione molto più morbida di quello che probabilmente si sono detti, e l'invito è quello di gestire, l'invito della von der Leyen ovviamente a Xi Jinping, la concorrenza in maniera più equa, e poiché sembrerebbe che ci sono troppi prodotti sussidiati dai cinesi, come macchine elettriche o acciaio, che stanno inondando il mercato europeo, mentre la Cina non aumenta la domanda interna, e quindi sostanzialmente ciò rischierebbe di determinare una deindustrializzazione, parole testuali per quanto riguarda il continente europeo. E quindi ciò si concretizza attraverso il cosiddetto de-risking, ossia un modo per far capire a Xi Jinping che l'Europa fa parte dell'area valutaria del dollaro e quindi progressivamente tenderà a ridurre l'esposizione economica, ossia i rapporti in altri termini commerciali e di investimenti diretti esteri con le aziende di origine cinese, ma ciò non determinerà appunto un disaccoppiamento. È ovvio questo poiché ormai siamo un po' tutti dipendenti dalle merci cinesi, insomma il solito discorso estremamente legato a una diplomazia che ormai insomma fa anche un po' ridere, ma che in realtà può essere tradotto col fatto che l'Europa ha detto alla Cina: ecco, noi facciamo parte di un altro blocco, cerchiamo di non arrivare ai ferri corti così come già state con gli Stati Uniti d'America. Le prospettive esistono, però ecco, noi siamo opposti dal punto di vista della collocazione strategica all'interno appunto di questa fase dell'imperialismo. Perché Macron sta cercando un po' di rifarsi il trucco, farsi notare come l'unico leader, anche lui insomma ha perso tanta popolarità interna, però vuole un ruolo di primo piano all'interno dell'Europa, e lui era quello che poi tra l'altro aveva cominciato questa guerra commerciale imperialistica tutta interna, ribadiamo ancora una volta, all'imperialismo, attraverso l'incentivo alle auto elettriche, che è stata fatta una lista proprio da Macron alla fine dell'anno scorso, che guardate un po' escludeva tutte, ma proprio tutte, le cinesi elettriche, alla faccia della transizione ecologica. Ecco, ragioniamoci quando appunto sentiamo parlare di cambiamenti in questo senso. Però la cosa che è probabilmente più importante è quello che ovviamente è uscito in termini statunitensi, che è il vero blocco, no? Poi quello più evidentemente che si oppone alla struttura economica asiatico-cinese, in cui Biden appunto prepara dazi al 100% sulle auto elettriche cinesi. Vedete, più o meno stiamo parlando della stessa cosa, ma insomma stiamo andando verso una definizione ancora più vessativa nei confronti appunto delle merci. Ribadiamo ancora una volta l'acciaio in particolare, su cui addirittura i dazi, cioè la possibilità di imporre un balzello che ne determinerà un aumento appunto dei prezzi indotto dallo Stato su acciaio e alluminio cinesi negli Stati Uniti d'America, addirittura potrebbe essere triplicato. Quindi per proteggere, così si dice, l'industria interna, vedete un po', si rinuncia al libero commercio. Cioè a noi ci raccontano che il libero commercio dovrebbe essere il luogo dove si concretizza la messa in atto di tutte quelle forze che poi portano al benessere collettivo sempre crescente, e invece loro stessi ammettono che poi la cosiddetta mondializzazione o globalizzazione è stato un vero e proprio fallimento, perché c'è effettivamente un concorrente che fa funzionare il sistema economico meglio di loro. Ecco, l'escamotage su cui ragionare e cercare di accusare poi la Cina e portarla su un terreno ideologicamente, diciamo, di errore, è quello che i cinesi hanno molte imprese di Stato e quindi parlano di sussidi, di concorrenza sleale, quando in realtà forse sarebbe arrivato il momento di ragionare sull'opportunità, ecco, del capitale, del sistema di capitali, di mutare forma, e forse quella della Repubblica Popolare Cinese potrebbe essere la più adeguata alla fase attuale. Anche la Banca Mondiale, pensate un po', rimprovera questa tendenza al protezionismo e addirittura parla di una illusione che potrebbe avere delle conseguenze molto grandi sul sistema di capitale. Il vice economista di Banca Mondiale, Coes, dice che le restrizioni al commercio stanno aumentando in modo preoccupante, e appunto questo strano capovolgimento del fronte no global, che prima appunto era nostro sostanzialmente, del popolo, ora è diventato dei leader, potrebbe determinare un ulteriore peggioramento delle condizioni internazionali. Direi di chiudere a questo punto per dare anche una chiave di lettura un po' più generale e teorica sul fatto, poiché prendere appunto posizione a favore del protezionismo potrebbe essere un errore, come lo stesso Karl Marx ci ricordava, e dunque leggo testualmente: «Non crediate, signori, che facendo la critica del libero scambio noi intendiamo con ciò levarci a difensione del protezionismo. Si può attaccare il regime costituzionale senza con ciò essere difensori dell'assolutismo. Il protezionismo è un mezzo che serve all'impianto della grande industria in un dato paese e gli apre con ciò la necessità del mercato internazionale e quindi di nuovo il bisogno del libero scambio. Il protezionismo sviluppa inoltre la libera concorrenza nei confini nazionali. Perciò nei paesi nei quali la borghesia comincia a farsi valere come classe, essa fa ogni sforzo per ottenere misure protettive. Queste misure le servono come arme contro il feudalesimo e l'assolutismo e come mezzo per concentrare le sue forze e realizzare il libero scambio all'interno. In generale, attualmente il protezionismo è una misura conservatrice, mentre il libero scambio agisce come forza distruttiva. Esso distrugge le vecchie nazionalità e spinge agli estremi l'antagonismo tra proletariato e borghesia. Il libero scambio affretta la rivoluzione sociale. È solo in questo senso rivoluzionario, o signori, che io voto per libero scambio. Grazie a tutti per l'ascolto e ci sentiamo nelle prossime settimane.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.